Ahimè, con questa bella immagine di Raffaello, che raffigura appunto San Paolo che predica agli ateniesi, all'Areopago, quindi il primo annunzio del Vangelo, il Kerygma, iniziamo proprio il corso di teologia pastorale kerygmatica, che tratta appunto dalla pastorale didattica, ecco, all'introduzione della teologia pastorale con poi la pastorale fondamentale, segue poi la pastorale speciale, quella didattica, odegetica e liturgica. Quindi la teologia pastorale kerygmatica è proprio della pastorale didattica. E noi appunto ricordiamo che la pastorale didattica si divide nel kerygma, nella catechesi, nell'omelia e nell'apologetica. Quindi sono questi vari trattati che affronteremo. Quindi noi appunto con la teologia pastorale kerygmatica affrontiamo appunto questo importante argomento del kerygma. Il kerygma che deriva dal greco, che significa appunto annunzio pubblico fatto dall'araldo di un avvenimento importante per la collettività. E per noi cristiani rappresenta appunto il primo annunzio del Vangelo ai popoli non cristiani, e quindi fatto proprio in obbedienza al comando di Gesù: andate e predicate il Vangelo, e quindi è la rivelazione della sua vita, della sua verità. È il primo contatto, il primo seme della parola di Dio nell'anima dell'uomo ancora lontano dalla fede. Ovviamente è una predicazione necessaria questa per tutti gli uomini. Possiamo dire che in questi nostri tempi, anche nel mondo cristiano, perché purtroppo molti vivono lontani da Cristo e hanno perduto il senso della fede. Questo poi l'annunzio kerygmatico si può fare in tanti modi, con discorsi in chiesa, in piazza, in fabbrica, in teatro, con i mezzi audiovisivi moderni, con la propaganda per mezzo della stampa, dei social network, quindi negli ambienti più disparati. E quindi ora noi vogliamo, appunto in questo corso, considerare il kerygma sotto l'aspetto teologico-pastorale. Quindi capire e studiare il kerygma nella sua natura, i motivi e i metodi per annunziare il Vangelo, quindi l'annunzio missionario. E quindi ci saranno questi vari argomenti della teologia pastorale kerygmatica, appunto i principi fondamentali della pastorale kerygmatica che affronteremo oggi. Poi il significato e funzione universale della predicazione missionaria, poi i caratteri e contenuto della predicazione kerygmatica, il metodo e il fine della predicazione kerygmatica. Quindi questi sono gli argomenti che affronteremo in questo corso di pastorale kerygmatica. Oggi noi appunto vediamo i principi fondamentali della teologia pastorale kerygmatica, e quindi vedremo appunto la teologia kerygmatica, la predicazione kerygmatica, la teologia della predicazione kerygmatica, la via della salvezza, la via della fede, la via dei sacramenti, la via della carità soprannaturale, necessità ed efficacia del kerygma. Ecco, la teologia kerygmatica. E con questa espressione alcuni teologi tedeschi, Jungmann, Rahn, Lanner, Lotz, intendevano un nuovo tipo di teologia distinta dalla teologia cosiddetta classica, quella scolastica e scientifica. Ecco, mentre la teologia, quella classica, scolastica e scientifica, sempre studiata nella Chiesa, che ha portato sempre frutti, ecco, ha come soggetto Deus sub ratione Deitatis, cioè studiato, si studia Dio, le cose di Dio, con il lume della ragione umana e della rivelazione. Mentre la teologia kerigmatica procede sotto le anche se procede sotto le direttive della fede, mira a organizzare il corpo delle dottrine rivelate secondo l'ordine e la gradualità del piano con cui furono presentate a Dio, agli uomini, per la loro salvezza. Molto si è discusso su questo tentativo, forse è stato anche, cioè si può spiegare come una reazione contro certe tendenze eccessivamente intellettualistiche, però naturalmente dobbiamo evitare questa divisione, proprio perché poi la teologia, ecco, prima di tutto è sapienza e poi scienza, quindi non solo deve dedurre dalla ricchezza del dato rivelato, ma anche spiegare, difendere che cosa è stato rivelato e indicarne il senso. Quindi non solo deve speculare, ma anche applicare la verità alla vita, quindi servendosi sia della ragione e sia ancor più della rivelazione. E quindi, a differenza delle scienze umane, la teologia insieme speculativa e pratica, quindi ha come oggetto la contemplazione della verità e la direzione dell'uomo verso il suo fine ultimo. Ora, per condurre l'uomo a Dio è necessaria anzitutto la predicazione, sia delle verità da credere che delle norme morali da seguire. Quindi ecco, la teologia tradizionale classica, quindi quella scolastica, approfondisce le une e le altre, quindi sotto l'aspetto scientifico, ma non elimina, bensì ne consolida e spiega la predicabilità. Quindi essa potrà considerare le ragioni, il metodo da seguire nella presentazione rivelata. E poi c'è anche appunto la teologia pastorale, che studia e insegna il modo di svolgere il ministero pastorale, e qui, in questo caso quello che facciamo oggi, quindi con la predicazione. E fa del predicatore un erudito, anzi, se non proprio un erudito dotto, certo un sapiente cristiano. Quindi ecco, la teologia classica, quella è sempre da preferire, che poi si sviluppa appunto nella teologia pastorale e kerigmatica, appunto seguendo però le linee della teologia classica. E ultimamente, poi la parola kerigmatica è stata impiegata per designare non un tipo di teologia, ma in un senso più consono ai dati scritturistici, cioè la predicazione d'urto, cioè la proclamazione del Vangelo ai non cristiani, il primo annunzio, e quindi verso coloro che non hanno la fede, che non conoscono Cristo e la Chiesa. E quindi costituisce il punto di incontro tra i cristiani e i non cristiani. E quindi il punto di incontro, il luogo dove gli effetti della rivelazione nuova possono apparire nella loro bellezza. E quindi tale predicazione non è in contrapposizione con la teologia sistematica, ma appunto dà un risvolto nuovo per comprendere appunto la genesi della fede, come appunto la parola di Dio, ecco, viene annunziata ai non cristiani. E quindi, che poi produce appunto la conversione. E quindi è tutto un materiale utile poi per la teologia sistematica, che appunto può riflettere su questo tipo di predicazione. Infatti, Papa Pio XI, nell'Encyclica Missionaria Rerum Ecclesiae, affermava proprio questo. Diceva appunto: forse non si è mai riflettuto abbastanza sul metodo e sul principio che presiedettero agli esordi dello stabilirsi della Chiesa del mondo. Quindi l'attività missionaria degli apostoli, dei primi cristiani, della Chiesa proprio degli inizi, non è stata mai appunto approfondita per capire appunto i metodi e i principi che portarono appunto gli apostoli e anche i primi cristiani a diffondere il Vangelo nel mondo intero. E intorno, ecco, alla kerigma e la predicazione kerigmatica, poi nasce così la teologia della predicazione kerigmatica, premente all'evangelizzazione dei popoli, che poi, ecco, uno per approfondire anche come fare, no? Con i metodi c'è proprio poi una materia propria, no? La missionologia, e anche poi sono anche importanti le encicliche dei pontefici che trattano della missione. Appunto, a questa predicazione nasce anche la necessità di riflettere sistematicamente e quindi capire, ecco, la necessità della fede e della conversione a Cristo, e quindi approfondire questi dati importanti, appunto, ecco, la salvezza, come cosa è necessaria per la salvezza. Quindi, ecco, proprio la teologia pastorale kerigmatica, noi vogliamo approfondire proprio questi dati importanti, ecco, circa la via della salvezza. Ecco, poi circa la via della salvezza, ecco, dobbiamo dire che tutti gli uomini sono elevati all'ordine soprannaturale, che consiste appunto poi alla fine nella beatifica visione di Dio in cielo, quindi già sulla terra a partecipare della vita divina, quindi a essere elevati all'ordine soprannaturale, e un giorno poi di contemplare Dio per tutta l'eternità. E naturalmente per questo c'è bisogno della giustificazione, cioè che consiste appunto nella purificazione dell'anima e il rinnovamento dell'uomo per la grazia di Cristo mediatore, che poi avviene appunto, questa giustificazione avviene necessariamente attraverso la fede e attraverso i sacramenti, prima di tutto appunto con il battesimo. Eppure necessaria per salvarsi, appartenere alla Chiesa, o almeno all'anima della Chiesa, e quindi abbiamo questi presupposti teologici, cioè che Dio chiama appunto l'uomo a partecipare alla vita soprannaturale, chiama tutti gli uomini e dà la grazia a tutti per, ecco, per avere la salvezza. Quindi chi si perde per causa propria, non per causa di Dio. E la salvezza poi viene è in Cristo, proprio perché nessuno si salva per mezzo di Lui, e da Lui veniamo giustificati. Infatti Gesù stesso l'ha detto: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E qui chi crede in me ha la vita eterna. E poi gli apostoli dicevano che non c'è nome al di fuori del nome di Gesù per il quale noi possiamo essere salvati. E quindi Gesù ci giustifica e ci salva, però naturalmente sempre in unione a Lui, e quindi ecco questa via della salvezza che avviene mediante la fede, mediante la conoscenza della Chiesa, e mediante i sacramenti. Ecco, la via della fede, e questa è una tesi fondamentale della teologia della giustificazione, e quindi della salvezza. Dice appunto che l'assenso proprio e formale alla fede ideologica è necessaria alla salvezza, quindi come necessità di mezzo. Eccola, che cos'è la fede? La fede è una virtù soprannaturale per cui crediamo alle verità da Dio rivelate in base proprio all'utilità di Dio che le rivela. E quindi l'atto di fede è un assenso intellettuale della mente che aderisce alla verità di Dio. Quindi la mente umana che aderisce a Dio, però è di natura soprannaturale, in quanto si basa sull'autorità di Cristo, di Dio, e poi anche è un assenso che presuppone la conoscenza certa del fatto della rivelazione, e include un atto libero della volontà, però sempre sostenuta da una mozione divina. E quindi praticamente la fede è un dono di Dio, fidei donum. E per questo ecco, la fede poi bisogna chiederla con la preghiera e da portare al mondo con la predicazione. Ecco, poi, quindi l'oggetto della fede è tutto ciò che è stato rivelato, no? Quindi che fa parte appunto della rivelazione. Quindi la rivelazione è oggetto della fede. Ecco, poi per quanto riguarda il problema teologico dell'eterna salvezza, ecco, tutti hanno, per salvarsi appunto, hanno bisogno della fede, no? Quindi per salvarsi. Ci sono i cosiddetti infedeli, possiamo dividerli tra positivi e negativi. Positivi quando, pur avendo già accettato la fede, la perdono poi per propria colpa, quindi cadendo nell'eresia o nello scisma, o appostatando completamente da Cristo, quindi in modo formale o equivalente. E poi altri che non udirono mai nulla della fede e quindi si trovano al di fuori delle normali vie di salvezza e quindi sono appunto gli infedeli negativi. Positivi quindi che hanno perso la fede e sono caduti nell'eresia, nello scisma, mentre i negativi non hanno mai incontrato appunto le vie di salvezza, quindi non hanno mai ascoltato la rivelazione, il Vangelo. E quindi sia agli uni che agli altri si rivolge il kerygma, quindi questo annunzio. Quindi si fa proprio che entrambi sono senza Cristo. E Gesù ha ordinato agli apostoli e alla Chiesa di insegnare a tutti i popoli, di predicare il Vangelo, di amministrare i sacramenti e di condurre al suo velo le pecore disperse e lontane. E pensiamo che ci sono un immenso numero di anime che nulla conoscono del fine soprannaturale prestabilito a Dio e giacciono nell'ombra della morte. Quindi sono ancora nelle tenebre, e quindi costoro ignora tutti i mezzi della giustificazione. E quindi ecco la necessità, ecco, della predicazione. Ecco, per quanto abbiamo detto, questa tesi è fondata sulla Sacra Scrittura, cioè, come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, che senza la fede è impossibile piacere a Dio. E poi Gesù stesso che dice: chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, e chi non crederà sarà condannato. E poi San Giovanni dice appunto che chi accoglie la parola di Dio e quindi chi crede in Gesù Cristo diventa figlio di Dio. E tutta questa necessità della fede è ribadita poi dal Magistero, pensiamo in modo particolare dal Concilio di Trento, che enumerando le cause della giustificazione dice che il battesimo è il sacramento della fede, senza la quale, quindi senza la fede, a nessuno mai spetta la giustificazione. Il Concilio insegna pure che i candidati alla vita cristiana vengono preparati alla giustizia, mentre incitati e aiutati alla grazia divina, ricevendo la fede per l'udito, liberamente sono mossi verso Dio, credendo avere le verità e le realtà rivelate e promesse da Dio. E proclama: se qualcuno avrà detto che l'uomo, senza l'ispirazione previa dello Spirito Santo e senza il suo aiuto, possa credere, sperare, amare o pentirsi co così come è necessario perché gli sia concessa la grazia della giustificazione, sia anatema. Quindi la necessità della fede per salvarsi, quindi questa è una dottrina certa e quindi anche contro le varie derivazioni che potrebbero dire che non serve la fede, i cosiddetti cristiani anonimi, no? Quindi c'è bisogno appunto di questa fede per piacere a Dio e per salvarsi. Quindi è importante, quindi per la salvezza, credere alle verità che Dio ha rivelato. In modo particolare, è sempre stato necessario per la salvezza, credere esplicitamente che Dio esiste ed è il ruminatore delle, buone opere. Ecco, naturalmente, la fede prima, di Cristo. Bastava, ecco, una fede implicita, ecco, questo è importante. Cioè, infatti, non conoscendo Cristo, però, ecco, almeno credere in Dio remuneratore, importa implicitamente Cristo, che secondo l'eterno disegno del Padre è la via, il mediatore della remunerazione eterna. Mentre dopo, quindi con la venuta di Cristo, quindi dopo la promulgazione del Vangelo, la fede esplicita in Cristo Signore, e proprio ne parlando, necessaria alla salvezza. Cioè è confermato dalla Sacra Scrittura, già abbiamo citato alcuni versetti prima, ecco, dal Concilio di Trento, e poi anche ci sono le ragioni teologiche, cioè è necessaria la fede esplicita come necessario il battesimo. Chi crederà e sarà battezzato. Quindi, siccome il battesimo è un mezzo necessario alla salvezza, quindi anche la fede esplicita è necessaria per la salvezza. Quindi è stata sempre necessaria la salvezza, la fede in Cristo. Ecco, ora lo stato di grazia è perfetto, è diverso da quello dell'antica legge. Dunque, di per sé esso esige una più perfetta conoscenza e fede, cioè la fede esplicita. Ecco, Ecco, poi ci si può salvare anche per quelli che non hanno mai conosciuto Gesù. Allora in questo caso ci vuole appunto una fede implicita, proprio sempre in riferimento a Dio, Dio creatore e remuneratore. Ecco, poi è importante la via dei sacramenti, ecco, e i sacramenti danno la grazia, danno la vita divina, e quindi sono necessarie, sono necessari i sacramenti per l'unione delle mie anime a Cristo. E quindi i sacramenti sono necessari per la salvezza. Ecco, pensiamo come dice Gesù, ecco, in San Giovanni 3,5, se non rinascerete dell'acqua e dello Spirito, ecco, non potete entrare nel regno di Dio. E quindi è con il battesimo che noi siamo rigenerati e giustificati, e perciò questo sacramento è necessario per la salvezza, come necessità di mezzo. Poi abbiamo anche l'Eucaristia, no? Dove dice Gesù: se non mangiate la carne e del figlio dell'uomo e bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. E quindi anche necessità di precetto, siamo tenuti a cibarci della carne e del sangue di Gesù nell'Eucaristia se vogliamo conseguire la vita eterna. Ecco, del battesimo noi abbiamo appunto, come sappiamo, il battesimo d'acqua. Però ecco, il battesimo d'acqua, quello che normalmente viene amministrato, può essere anche sostituito, quando capita l'occasione, attraverso il battesimo di sangue, cioè praticamente sarebbe il martirio. Per il quale uno affronta la morte, un supplizio di per sé letale a causa della fede. Infatti, chi perde la propria vita per me, la troverà, dice Gesù, no? E chi mi testimonierà davanti agli uomini, anch'io lo testimonierò davanti al Padre mio. Poi abbiamo anche il battesimo di desiderio, anche questo giustifica, ovviamente sarebbe il battesimo di amore, no? Dove dice Gesù: chi mi ama, anche io l'amerò, io e il Padre verremo ad abitare in Lui. Leggiamo anche negli Atti degli Apostoli che il centurione Cornelio ricevette lo Spirito Santo e quindi la grazia prima di ricevere il battesimo. Infatti abbiamo anche degli episodi, come per esempio Sant'Ambrogio scrive che l'imperatore Valentiano, il quale aveva chiesto il battesimo, ma era morto prima di riceverlo, si era salvato mediante il desiderio. E il Concilio di Trento dichiara: dopo la proclamazione del Vangelo non può avvenire il passaggio dello stato del vecchio Adamo allo stato della grazia senza il lavacro di rigenerazione o il desiderio di esso. E quindi ecco, abbiamo l'altra via, la via della carità soprannaturale, come abbiamo visto appunto con il battesimo desiderio, perché appunto la carità giustifica l'anima e la dispone alla vita eterna. Infatti dice San Tommaso d'Aquino che l'atto volontario informato dalla carità presuppone la fede. La volontà infatti non può tendere a Dio con perfetto amore se l'intelletto non ha una retta fede su di lui. E quindi ecco la necessità ed efficacia del kerygma, quindi di questo annunzio. Quindi la fede è assolutamente necessaria per la salvezza, quindi per avere la salvezza. E quindi noi sappiamo che per avere la fede è necessaria la predicazione, perché è la predicazione che suscita la fede. E quindi se non c'è il predicatore, non c'è neanche la fede. Quindi capite che l'importanza della predicazione di questo annunzio. Ecco, poi Cristo è l'autore, il consumatore della fede, anche oggetto della predicazione missionaria, che ha appunto per scopo di suscitare questa nostra adesione a Lui, ecco, come ricordava anche San Pietro negli Atti degli Apostoli, no? Quindi nel suo discorso carismatico, pieno di allusioni a Gesù morto per i giudei e per tutti, vivo e operante per il credente. E quindi il predicatore deve vivere di Cristo per annunziarlo a tutti. E poi la parola di Dio gode di una certa sua efficacia soprannaturale, proprio perché è potenza di Dio. La parola di Dio è viva, penetrante, operante, e quindi penetra nelle anime degli uomini. Quindi anche nelle persone più inette, ecco, la parola di Dio ha questa efficacia. Pensiamo a San Paolo che si riteneva appunto uno strumento, quindi un semplice banditore. Ecco, pensiamo anche alla predicazione scarna ma illuminata e ardente di un santo curato d'Ars che ha rinnovato appunto la vita della sua chiesa, dove lui era parroco. Quindi ecco la parola di Dio ha una sua efficacia. E poi ecco, per avere ancora efficacia, quindi oltre a basarsi sulla parola di Dio, la predicazione in genere, e quindi specialmente questa, quella carismatica, deve essere profondamente realistica, cioè deve essere presente l'uomo reale che ha bisogno di salvezza. Così come vive nel mondo attuale, concreto, in cui la parola di Dio deve introdursi e quasi incarnarsi, quindi praticamente arrivare ecco, all'uomo d'oggi nelle sue problematiche, ma soprattutto risponde all'esigenza più grande dell'uomo, quello di avere la salvezza e la vita divina. Ecco, quindi abbiamo terminato quindi questa prima parte della pastorale didattica della teologia pastorale cherigmatica e quindi ecco, ringrazio dell'attenzione e ecco, vi do l'appuntamento per il prossimo incontro. Ave Maria.